In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il brano del Vangelo che abbiamo letto fa parte della grande riflessione di Gesù e della grande promessa di Gesù dell'Eucaristia. Prendendo spunto dalla moltiplicazione del pane, Gesù dice: il pane è necessario per la vita, ma esiste un pane che dà un supplemento di vita, perché il destino dell'uomo non è come quello degli altri esseri viventi, perché il destino dell'uomo è quello di vivere su questa terra e di proseguire in un supplemento di vita, perché questo è il suo destino, il suo compito. E Gesù dà questo pane, questo alimento, che serve perché nell'uomo si conservi questo orizzonte che corrisponde al destino per cui l'uomo è stato creato. Perché certi desideri di vita, di felicità, di gioia, non sono casuali, ma sono stati posti da Dio stesso perché ci fosse in ogni uomo il richiamo al suo destino. La Chiesa, per aiutarci a capire il senso della Eucaristia, ci ha presentato, per dire, l'episodio del profeta che, stanco di lavorare e vedendo l'inutilità, cerca di abbandonarsi, di dire: basta, mi riposo e basta, sono stanco. E così Elia, dopo aver svolto la sua funzione di richiamo energico al monoteismo e aver combattuto contro anche le autorità, vedendo che non riesce a convertire nessuno, dice: sono stanco, mi lascio morire, basta, è inutile, quello che faccio è inutile perché non produce niente. E così si mette all'ombra di qualche cosa, perché l'ombra di una ginestra non è una grande ombra. Comunque, per dire: ormai mi lascio morire. Ma il Signore ha un altro progetto su di lui. E arriva l'angelo, il messaggero di Dio, e gli ordina, alzati e mangia. Non è ora di rinunciare alla vita, è ora di riprendere il ritmo della vita e di seguire lo scopo per cui sei venuto a questo mondo. E così il profeta riprende la sua energia e parte e va dove ha avuto origine la coscienza di sé del popolo ebreo, presso il monte Horeb, dove Mosè ha ricevuto l'incontro con Dio e le tavole della legge. Va nel luogo fisico dell'origine, affinché il suo cuore e la sua mente riprendano la energia sufficiente per continuare la lotta della verità. Il cibo quindi è stato necessario affinché la sua energia, la sua forza, non lo abbandonasse prima di avere conseguito lo scopo della vita. L'Eucaristia, secondo questa lettura che ci propone la Chiesa, è quel pane, quel nutrimento necessario perché noi non abbiamo a venir meno nel cammino della vita. Perché tante volte non è che l'agire bene produca necessariamente il bene. Quando accade che facendo bene viene il bene, in certo momento, qualche volta addirittura noi rimaniamo sorpresi, ma è questa la logica della vita. E così, perché questo accada, Gesù ha inventato un modo di essere sempre vicino a noi per sostenerci particolarmente nei momenti difficili, per cui l'Eucaristia viene definito dai padri della Chiesa il farmaco della immortalità, una specie di medicina procurata da Dio in Gesù Cristo affinché gli uomini non abbiano a venir meno nel cammino faticoso della vita. Perché poi è il Padre stesso che chiama le persone, chiunque ha ascoltato il Padre. La parola originaria della fede viene dal Padre, però quante volte anche fra di noi uno chiama e l'altro non risponde. Dice, ma perché non rispondi? Stavo facendo un'altra cosa. Oppure, perché ti ho chiamato ma non hai sentito? Sì, ma ho bisogno di fare altre cose, penso ad altro. E così siamo noi nei confronti di Dio. Egli chiama, ma la sua parola arriva alla nostra libertà, alla nostra persona. E se noi non siamo in attesa del messaggio, non siamo desiderosi, ecco che il messaggio ci percuote ma non ci muove. Per questo che l'ascoltare il Padre, il che significa avere il desiderio di sentire la voce di Dio, avere il desiderio che di tante parole che il Signore ci ha fatto raggiungere, almeno qualcuno brilli affinché risvegli il nostro cuore e la nostra intelligenza, così che diventi oggetto della nostra attenzione e della nostra cura. Perché la fede, quindi, è l'incontro della libertà di Dio e della nostra libertà. Se uno incontra Dio, ecco che riceve una disponibilità particolare a ricevere Cristo, e Cristo ci introduce nell'incontro col Padre. Notate come avviene l'insieme, la circolarità della comunicazione, dove la comunicazione è reale perché viene trasmesso una vitalità, un rapporto reale con la persona di Gesù, con la persona del Padre. E quanto più noi viviamo, tanto maggiormente si inserisce in noi l'amore di Cristo e la presenza del Padre. L'Eucaristia, questo è il motivo per cui Gesù l'ha inventata. L'Eucaristia è il modo col quale Dio ci richiama ad avvivere una familiarità con Lui, in modo tale che mentre trascorre il tempo, in noi matura sempre di più l'appartenenza a Dio, l'appartenenza al Padre, e mentre trascorrono i giorni, noi diventiamo realmente, prendiamo coscienza di diventare sempre di più figli di Dio.